Letture di Radio 24.
La storia della presenza italiana in Crimea risale al XIX secolo. Nel 1830 e nel 1870, nel territorio di Kerch, situato nella punta orientale della penisola russa, giunsero due flussi migratori provenienti dall'Italia. Erano in prevalenza pugliesi, allettati dalla promessa di buoni guadagni. Nel 1920 gli italiani a Kerch erano circa 3.000, pari al 2% della popolazione locale. Con l'arrivo del comunismo, gli italiani di Crimea furono sottoposti a persecuzioni. Tra il 1933 e il 1937, molti italiani, accusati di essere spie fasciste, furono arrestati e torturati. Alcuni di loro furono fucilati, altri finirono nei lager, dove morirono quasi tutti. Ecco cosa scrisse, molti anni dopo, Bartolomeo Evangelista, uno dei pochi sopravvissuti ai lager.
Il 29 gennaio 1942, dalla cella della carcerazione preventiva, mi portarono dal maggiore Kvatov, capo dell'NKVD, il commissariato del popolo per gli affari interni della città di Kerch. Era seduto alla fine di un lungo tavolo nello spazioso gabinetto al secondo piano dell'edificio verde di Ulisa Lenina. E rivolgendosi a me disse: «Ecco, Bartolomei, io ricordo tuo padre dai tempi in cui correvamo senza pantaloni. Adesso tu ti dirigerai a Kamishburun, un sobborgo di Kerch, dove sono riuniti tutti gli italiani di Kerch. Vi manderanno ad est e sappi, occhio per occhio, dente per dente. A Kamishburun, fra gli edifici semidistrutti della fabbrica di motosiluranti, si sentiva il rumore di una folla di persone. Erano tutti italiani, dai bambini ai vecchi. Era notte fonda. All'alba caricarono tutta la gente con le loro poche carabattole nella stiva, derrate del piroscafo Kalinin, e in mattinata il piroscafo salpò per Novorossiysk. Arrivamo lì verso le 5 del pomeriggio. 400-500 persone furono scaricate all'approdo e passarono la notte all'addiaccio sul pontile. Il 31 gennaio gli italiani furono caricati su vagoni merci riscaldabili e attraverso tutto il Caucaso furono portati a Baku, dove sotto scorta furono tutti portati nei bagni pubblici per la disinfezione. La sera dello stesso giorno la gente fu caricata su un piroscafo che attraversò il Mar Caspio e ci portò a Krasnovsk. A Krasnovsk i coloni furono caricati su vagoni merci riscaldabili, che erano equipaggiati di tavolacci a due piani e di stufette provvisorie in ogni metà vagone. In ogni vagone entrarono circa 50 persone e nel convoglio c'erano in tutto 10 vagoni. Da Krasnovsk il convoglio con gli italiani si diresse nel Kazakistan settentrionale. Facevamo i turni ognuno nella sua metà del vagone. Tenevamo accese le stufe, trovavamo il carbone, facevamo le pulizie. Una magra sbobba e 200 grammi di pane ci venivano dati qualche volta alle stazioni dove si fermava il convoglio. Se il capotreno riusciva ad organizzare la distribuzione del vitto, altrimenti non mangiavamo. Questo viaggio si protrasse per 36 giorni. Un così lungo movimento del convoglio si spiega col fatto che per molti giorni esso rimaneva fermo sui binari morti a vari scambi e perfino alle stazioni. Il 5 marzo 1942 il treno con i cittadini deportati arrivò finalmente alla stazione di Atbazar, nella provincia di Akmolinsk. Era notte e faceva 30 gradi sotto zero. Da entrambe le parti del convoglio si trovavano molte slitte piene di pellicce estivali e i capisquadra mandati dai Kolkhoz invitavano la gente nei propri villaggi. La nostra famiglia andò nel paese di Spaskoe. Durante questo viaggio, a mia sorella Lina, su quattro figli, morirono i due maschietti e io li lasciai ai posti di assistenza medica delle stazioni. Il primo alla stazione di Kartali, il secondo non ricordo dove. La nostra famiglia era formata da 11 persone. Mia madre, mio zio, mia nonna, mia sorella, mia moglie, io e 5 bambini. Verso il settembre del 1942, dopo 6 mesi, rimanemmo solo in 6. Mia madre, mia sorella, mia moglie, io e la figlia maggiore di mia sorella. Nelle altre famiglie, la condizione non era migliore. Nel villaggio distribuirono le persone nelle case delle soldatesse che si comportarono nei nostri riguardi con compassione e benevolenza. Mia moglie e io vivevamo dalla soldatessa Claudia Gorboruca. Nei Kolkhoz, fin dai primi giorni, noi tutti ci occupammo di lavori domestici. Partecipavamo alla semina, alla ratura e alla mietitura. Seminavamo a mano il grano che poi veniva lavorato dai coltivatori e dall'erpice. Nel novembre 1942 ricevetti dal commissariato militare l'ordine di presentarmi con i documenti. Il giorno dopo fummo portati a Chelyabinsk. Fui destinato alla costruzione del complesso industriale metallurgico di Chelyabinsk. Sul territorio del cantiere si trovavano 15 punti di concentramento, che ospitavano più di 90.000 persone in età dai 15 ai 65 anni. Tedeschi, italiani, ungheresi, romeni, polacchi, finlandesi, ucraini occidentali, bielorussi e perfino uzbeki della valle di Ferganà. Erano tutti cittadini sovietici. Io lavoravo come meccanico del 7° Dipartimento Edile. La costruzione del complesso industriale metallurgico di Chelyabinsk iniziò dallo sradicamento dei ceppi all'inizio del 1942 e nel maggio del 1943 il complesso industriale già dava acciaio al fronte. Nei primi giorni del marzo 1944 capitai in un gruppo di deportati che veniva inviato a tappe al nord. Lungo la strada ci davano 130 grammi di pesce salato e 100 grammi di fette di pane secco al giorno. Al posto dell'acqua davano 3 secchi di neve per vagone. Successe che per 3 giorni non dettero nulla i detenuti. Il convoglio arrivò a Vorkutà all'inizio dell'aprile 1944. Tutti i detenuti furono sistemati nelle baracche per i malati, poiché non avevano le forze neanche per camminare.
Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Giulia Giacchetti Boico e Giulio Vignoli, L'Olocausto sconosciuto, lo sterminio degli italiani in Crimea, edizioni 7° Sigillo, 96 pagine, 13 euro.